le 7:47 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Siamo insieme fino alle 10, io sono Martina Stefanoni e come tutte le mattine dell'estate partiamo dai giornali e poi gli approfondimenti, le notizie, il microfono aperto. L'Ucraina oggi in prima pagina con la diplomazia vaticana da un lato e la posizione, diciamo, da equilibrista di Giorgia Meloni per quanto riguarda le armi a Kiev. E poi torneremo a Gaza, la guerra che Israele sta facendo addirittura agli aquiloni dei bambini, e poi parleremo di data center. Nel microfono aperto dalle 9 invece vi chiedo le vostre esperienze, se ne avete, sui campeggi politici, le scuole estive politiche, esperienze presenti o passate o future, se avete intenzione di parteciparvi l'anno prossimo. Adesso però è il momento dei giornali e quindi partiamo dalle prime pagine. Allora, parto dal Domani, che apre con il titolone Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca, ma in realtà parto dal Domani perché voglio partire da Dolly Parton, che è morta ieri, e quindi mi piace partire da un articolo di Giulia Merlo, addio all'unica regina del country, Dolly Parton incarnava l'America. Il rock ha avuto molte regine, il country una sola. Dolly Parton è morta ieri a Nashville a 80 anni e sulle sue Smoky Mountain soffia il vento triste d'autunno, ma anche a Hollywood e Las Vegas le stelle brillano di meno. L'anno scorso la salute della cantante era finita al centro dell'attenzione mediatica dopo che Parton aveva cancellato una serie di concerti previsti a Las Vegas. Dall'Europa è impossibile capire fino in fondo cosa rappresenti la country music per gli Stati Uniti e quanto Dolly Parton abbia incarnato l'essenza di quell'America interna, povera ma fiera, dimenticata forse, ma viva, eclettica nel suo essere tradizionalista. Lei con la sua parrucca bionda, il seno prorompente, stretto in un corpetto di lustrini e il trucco pesante, l'ha cantata per più di 60 anni in 48 album e un'antologia da oltre 3.000 canzoni. E subito ha spiegato al mondo di non farsi ingannare da quell'immagine da dumb blonde, bionda scema, perché come cantava già 20 anni nel 1966, non provare a farmi sentire dispiaciuta per te, solo perché sono bionda, non pensare che sia scema, perché questa bionda scema non è stupida. Come tutte le stelle, da Marilyn a Marlene, fino a Madonna, anche Dolly del cognome ha smesso di avere bisogno presto. Con le sue unghie laccate, sempre portate lunghissime, suonava la chitarra e anche il banjo, con una tecnica solo sua, ammirata dai migliori chitarristi, che non si spiegavano come facesse a premere le corde. Così ha cantato la sua vita e quella di chi la circondava. Era Giulia Merlo sul Domani a pagina 15. Vado ora sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il Cardinal Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Ucraina e non solo, il presule pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fyodorov. Ora Kiev sta perdendo la guerra. E a questo proposito vado sulla Stampa, l'apertura della Stampa, Trump e Putin, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran, UE, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi SAFE per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. E questo è il titolo di apertura. In taglio alto, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro. Mentre la fotonotizia, che poi se riusciamo leggiamo, l'ombra nera inquieta l'Europa. Il reportage dalla Germania nella Sassonia-Anhalt, dove l'estrema destra di AfD è in testa. L'articolo di Marco Bresolin, nella foto c'è Ulrich Siegmund, candidato dell'AfD alla guida della Sassonia-Anhalt. Entro nel sfoglio della Stampa e vado a pagina 2 per l'appunto. sulla questione viaggio della CIA a Mosca. Lo sbarco del capo della CIA a Mosca, trattative segrete su Kiev e Teheran. L'articolo è di Domenico Agasso e Francesco Semprini. Un C-17A dell'aeronautica americana atterra a Mosca. Una carovana diplomatica lo attende a poche ore, dopo riparte. A bordo, secondo fonti citate da CBS News e Axios, c'è John Ratcliffe, direttore della CIA. Washington non conferma, Mosca non commenta. Il Cremlino dice di non avere informazioni sul volo. Resta una domanda. Che cosa è andato a fare a Mosca il capo dell'intelligence americana arrivato nella capitale russa a bordo di un grande aereo da trasporto militare? Vado un po' avanti. Se confermata, la visita sarebbe la prima di Ratcliffe in Russia da quando è direttore della CIA e il viaggio di più alto livello di un esponente dell'amministrazione Trump a Mosca dall'insediamento del presidente nel gennaio 2025. L'ultimo direttore della CIA a recarsi nella capitale russa era stato William Burns nel novembre 2021. Burns aveva incontrato i vertici russi e Vladimir Putin pochi mesi prima dell'invasione dell'Ucraina. Ratcliffe arriva a Mosca mentre i negoziati mediati dagli Stati Uniti per fermare la guerra in Ucraina sono bloccati. Washington, Kiev e Mosca restano lontane sui nodi centrali del conflitto. Tra i possibili dossier sul tavolo spunta anche la posizione del cittadino statunitense Charles Wayne Zimmerman, condannato in Russia a 5 anni per armi e munizioni trovate nella sua imbarcazione. Non solo Ucraina, in ballo c'è anche il dossier iraniano. Mosca è partner strategico di Teheran. E poi c'è il C-17, un velivolo con capacità strategica da trasporto militare preferito a un più discreto jet privato. Secondo fonti diplomatiche suggerisce che la missione potrebbe includere il trasporto fisico di materiale ad alta sicurezza, le berline blindate e le apparecchiature della scorta o, financo, uno scambio bilaterale di prigionieri o asset strategici. Qual era la missione quindi? E chi c'era a bordo oltre Ratcliffe? Insomma, poi l'articolo continua. Questo era l'articolo di apertura della Stampa. Vado su Repubblica. Aspettate che qua mi sto incasinando coi giornali. Repubblica. L'apertura di Repubblica, benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. La fotonotizia invece è del vecchio Lascia Essilor Luxottica, strappo con Milleri, titolo ai minimi. E poi di spalla segnalo due cose. La prima, l'elezione a ottobre 2027, la proposta di Salvini alla Premier. E la seconda, un aspetto interessante, l'articolo di Federico Ferrazza, il primo voto di ChatGPT. Intanto continua anche il dibattito sul WOC, su Repubblica, che non arretra di un passo. Oggi ne scrive Luigi Manconi a pagina 19, se siete appassionati al filone ve lo segnalo. Io invece vado a pagina 2 e 3 per la paginata di apertura sulla benzina. Parto dall'articolo di Rosaria Amato. Accise, l'ultimo decreto, taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi bassi. Una proroga immediata del taglio delle accise sul diesel per coprire i prossimi due weekend di grande rientro dalle vacanze e poi un intervento più mirato che dovrà tenere conto delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente danneggiate dal rincaro dei carburanti dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz. È il piano su cui il governo si confronterà oggi alle 18 in Consiglio dei Ministri. La proroga del taglio delle accise, che ha come effetto uno sconto di circa 17 centesimi al litro dunque, vale adesso solo come misura ponte, per permettere al governo di mettere a punto misure che vengono definite invece strutturali. Per le categorie professionali si ragiona su autotrasportatori, agricoltori, pescatori, figure professionali che già godono di un sistema di tassazione agevolato proprio per la loro maggiore esposizione ai rincari dei carburanti. Si fanno avanti anche i tassisti e si potrebbero anche considerare i professionisti che usano la macchina per lavoro, suggerisce Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine del meeting di Rimini. Più complicato invece trovare un sistema per sostenere le famiglie a basso reddito, sulle quali il costo dei carburanti, come di tutti gli altri beni di prima necessità, pesa di più. E su questo mi sposto nella pagina accanto, con l'articolo di Giuseppe Colombo, poche risorse in cassa, il cambio di strategia e il timore dei furbetti, è il titolo. È un cambio di strategia in corsa, da confezionare nel pieno dell'emergenza, imposto dal vincolo che nessun governo può eludere, neppure quello che si appresta a diventare il più longevo della Repubblica. Ecco il paletto. I soldi in cassa, ecco la sterzata. il passaggio dagli sconti a pioggia a quelli selettivi, dal dentro tutti, compreso chi ha il macchinone, a chi limita gli spostamenti perché il pieno della benzina è diventato troppo caro. Il totale dei 12 decreti, il totale dei 12 decreti messi in fila da metà marzo per tagliare le accise fa 2,6 miliardi. Il saldo politico è una rincorsa ai prezzi che non si ferma. Di più, gli sconti alla pompa bruciati dai rincari. In un'immagine, oggi un litro di benzina o di diesel costa di più rispetto a 6 mesi fa, quando è scoppiata la guerra in Iran. Ecco perché la Presidente del Consiglio propone di cambiare tattica e registro. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile. Altrimenti, ragiona, si rischia di buttare altri soldi che possono invece tornare utili per la manovra. Salto ancora un po', è da aprile che dentro Fratelli d'Italia si pensa a sostegni selettivi. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha provato più volte a sdoganare il modello, facendo leva sulla carta dedicata a te, il contributo di 500 euro erogato alle famiglie con ISE fino a 15.000 euro per la spesa al supermercato. Era tutto pronto, l'idea di un bonus benzina di 100 euro da caricare sulla card ideata dai meloniani. Ma qualcosa è andato storto e quel qualcosa è tornato a galla ieri quando i leader della maggioranza si sono interrogati sull'opportunità di usare la carta per gli acquisti dei beni alimentari. Dubbi, paure, il timore che il contributo possa diventare un nuovo reddito di cittadinanza nella declinazione negativa che la destra ha sempre dato alla della misura. Al vertice si evocano i furbetti, il rischio che il bonus possa essere monetizzato, truffe, insomma, ed ecco perché gli aiuti selettivi non sono ancora pronti. Resto su Repubblica e vado a pagina 2, no scusate, ero a pagina 2, vado a pagina 6. Fondi safe, l'Italia scrive all'UE chiesti 8 miliardi per il riarmo. L'Italia, scrive Tommaso Ciriaco, chiede all'Europa una cifra quantificabile tra i 7 e gli 8 miliardi di euro nell'ambito del programma continentale denominato SAFE. Si tratta di un prestito assai conveniente, con tassi di interesse bassissimi, che permette a Roma di rinnovare l'apparato militare indebitandosi senza pagare altri rendimenti. La questione è politicamente delicata perché per lunghi mesi la Lega ha frenato sull'opportunità di accedere al meccanismo. Dopo un lungo braccio di ferro, Roma aveva opzionato una cifra fino a 14,9 miliardi, poi seguita una brusca frenata politica imposta dalla Lega. Un dibattito sull'opportunità di chiedere i soldi e crescenti tensioni tra Palazzo Chigi e il Ministero della Difesa. Alla fine ha prevalso l'interesse economico a raccogliere risorse a basso costo. La tempistica della richiesta però sconta la battaglia politica combattuta a destra. Aver attivato SAFE con alcuni mesi di ritardo fa sì che l'esecutivo di Giorgia Meloni possa adesso finanziare con i 7-8 miliardi solo programmi di difesa congiunti con altri partner UE e non quelli esclusivamente nazionali. Si fissa così un altro tassello del quadro delle spese militari dell'esecutivo. Oltre a SAFE, Palazzo Chigi potrà infatti avvalersi anche di una flessibilità dei conti pubblici assicurati da Bruxelles per il riarmo, per un totale di 1,5 punti di PIL in 3 anni. E poi sempre su Repubblica, nella stessa pagina, Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo parlano di un argomento di cui parleremo tra pochissimo: batterie contraeree e radar, così il governo in segreto manda armamenti a Kiev. Bene, abbiamo praticamente finito il nostro tempo, vi faccio giusto qualche altra segnalazione dagli altri giornali. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, è il titolo di apertura. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. E poi segnalazioni, sempre dalla prima pagina del Manifesto: i data center fanno moltiplicare le centrali a gas, articolo di Andrea Capocci. E poi Gerusalemme, Chiara Cruciati: Israele invade e occupa l'ultimo centro UNRWA. Il Corriere della Sera: Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 statunitense vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Questa è l'apertura. E poi vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Avvenire: finire la guerra, il titolo di apertura. L'ultima visita a Mosca del segretario degli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro, l'appello di Leone per negoziati veri. Per il ministro russo, colloquio molto utile. Grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. Su Avvenire in prima pagina segnalo anche Stati Uniti stretta record su visti per 200.000 spettro espulsione. Anche Avvenire entra nel dibattito sul woke con l'editoriale di Andrea Lavazza, quali idee oltre il woke. Sole 24 ore, sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori, il governo necessario, intervento europeo sugli extra profitti. E invece la fotonotizia del Sole 24 ore, Volkswagen in Germania, metà dei nuovi tagli, i lavoratori, persa la fiducia nel CDA, la crisi di un modello. E ora in chiusura le aperture dei giornali. Della destra, Libero, Elly furiosa col PD, molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Invece La Verità, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, Bassetti sbaglia come al solito. Il Giornale, jihadisti nascosti tra i migranti, a Ceuta primi arresti di attivisti pro-PAL e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. E segnalo, giusto come così contrappunto con quello che abbiamo detto sul caro carburante e le misure del governo, la lettura che ne dà il Giornale è: caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie. Sono le 8:03, un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.